terremotati a meno 20, immigrati al caldo. Ecco, questo è un esempio di fake news, cioè di bufala giornalistica, cioè una notizia, non notizia, che viene rilanciata però con una certa credibilità, che attecchisce, che gira, circola, prospera volando di bocca in bocca, insomma un pettegolezzo estremamente dannoso, estremamente pericoloso, che si declina in tante forme diverse, in particolare nella forma più brutta, quella monetaria, finanziaria, quella del guadagno sulla menzogna. Sono le 13.44, Stefano Leszczynski al microfono, Mario Scatton alla console, Barbara Innocenti in regia e Nicola Zamperini, giornalista, esperto di social network, analista digitale, con noi in studio per parlarci proprio di questo fenomeno terribile che sono le fake news. Benvenuto Nicola.
Grazie, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Bene Nicola, allora, tra l'altro è uscito, ci diamo del tu da colleghi ovviamente, è uscito una tua lunga intervista sull'ANSA in cui si parlava della pericolosità delle fake news in relazione a quello che è il contesto politico, ad esempio, di un paese. Noi eravamo abituati a questa idea delle bufale, insomma, quasi innocenti, con notizie inverosimili, magari sulle quali ridere. Non avevamo mai pensato forse che notizie di questo tipo possono anche influenzare l'ambiente politico di un paese. È così?
È così, vanno prese seriamente in considerazione le bufale, le fake news. Sono delle notizie false che nascono come tali, falsificate, create con degli obiettivi. Uno degli obiettivi è, diciamo così, avvelenare i pozzi della politica, no? Nel corso del dopo elezioni di Trump la vicenda delle fake news ha tenuto banco, perché molti analisti hanno detto che hanno avuto un peso. Il mio punto di vista è che abbiano avuto un peso nella creazione di un brodo di cultura, diciamo così, politico, nel quale poi il neo presidente degli Stati Uniti è invece stato capace e abile di mandare un messaggio politico molto, molto preciso. Ci dobbiamo abituare alle fake news, perché ci sono e sicuramente interverranno in altre campagne elettorali. Già si dice della campagna per le presidenziali francesi, per le politiche in Germania, forse anche nelle nostre elezioni. Sono uno strumento, diciamo così, di disturbo, no, del normale andamento del dibattito politico. Semplicemente ci dobbiamo fare i conti, dobbiamo sapere che esistono.
Quindi possiamo dire che diciamo, il mondo della politica talvolta usa le notizie false che trova in giro per farsene, per usarla come alimento elettorale, insomma, le strumentalizza queste notizie. Che differenza c'è tra questo utilizzo delle notizie false e la propaganda vera e propria?
Beh, questo utilizzo è un utilizzo, diciamo così, più sottile in qualche misura, no? Che tende a creare un clima favorevole a determinati messaggi. Io trovo poca differenza rispetto alla propaganda, diciamo, che noi eravamo abituati a conoscere nel passato e che c'è da tempo, cioè un certo tipo di racconto del reale che è utilizzato a fini politici. La differenza è nella pervasività degli strumenti tecnologici, dei dispositivi che noi abbiamo in tasca. Cisco ha rilasciato da poco un rapporto sui numeri dei nostri smartphone nel mondo. Ci sono 4,9 miliardi di persone al mondo che hanno uno smartphone, un dispositivo mobile in tasca. Diventeranno 5,5 miliardi nel 2021. 12 miliardi sono i device mobili, la cosiddetta internet delle cose, cioè siamo sempre più connessi. Quindi qualunque propaganda che nel passato utilizzava i mezzi di comunicazione oggi è nello spazio digitale, che non è un mezzo di comunicazione ma è un ambiente nel quale noi tutti viviamo.
Ecco, e come mai quello che si trova nello spazio digitale spesso ha credibilità soltanto per il fatto di trovarsi lì e non perché è stata invece è stato reso noto magari da una testata accreditata da un punto di vista giornalistico? Perché si tende a credere a quello che si trova in internet in maniera assolutamente critica?
Beh, uno dei concetti che hanno accompagnato la diffusione della rete come appunto spazio nel quale noi stiamo molte ore al giorno tutti quanti è il concetto di disintermediazione, cioè una serie di interlocutori, di soggetti hanno smesso di svolgere la loro funzione di mediazione nei confronti del pubblico e il pubblico si è, diciamo così, approvvigionato direttamente. Il caso delle agenzie di viaggio, che oggi, diciamo così, sono sempre meno perché le persone attraverso la rete prenotano il proprio aereo, prenotano il treno, si comprano il biglietto, comprano l'albergo. Prima noi avevamo dei soggetti che mediavano. In questo processo di disintermediazione è cascato anche il ruolo dei giornali, dei giornalisti, cioè la stampa è divenuta uno dei soggetti ai quali le persone porgono la loro attenzione per approvvigionarsi di notizie, ma è uno dei soggetti, non è il soggetto come noi eravamo abituati un tempo a considerarla, dico la stampa come pure le istituzioni. Il ghostwriter di Trump ha detto una cosa molto interessante subito dopo l'elezione del presidente, quindi il suo ghostwriter: l'indifferenza alla verità di Trump si è rivelata curiosamente un vantaggio per lui. Cioè,
che poi non è un'indifferenza alla verità poi solo di Trump, pare che sia molto diffusa un'indifferenza alla verità e forse origina proprio un po' da questo peccato di presunzione che è all'origine di tutto, cioè il lettore decide che non ha bisogno di una mediazione per informarsi, ma se le va a cercare direttamente lui le notizie. Questo dà anche un po' di fondamento a una frase pronunciata dall'attore Denzel Washington, che diceva: se non leggi i giornali non sei informato, ma se li leggi sei informato male. Quindi poi alla fine, per stare dietro al lettore presuntuoso che non vuole mediazioni, i giornali, mettiamo, vanno a pescare nel torbido e offrono magari qualcosa che non è proprio del tutto legato alla verità.
Io appartengo alla categoria di quelli come te, credo, che preferiscono essere informati male piuttosto che essere informati in maniera pessima, diciamo così, o non essere informati affatto, perché questo sono le bufale. Sicuramente i giornali hanno delle responsabilità. E tra le responsabilità c'è anche, per come la vedo io, diciamo così, un tentativo di inseguire, no, una grammatica dei contenuti che sono soprattutto nei canali sociali, nelle reti sociali, che è una grammatica diversa. Ai giornali spetta riconquistare in fretta, aggiungo io, molto in fretta, una credibilità, perché laddove c'è una credibilità i giornali continuano a essere fonte. Io dico sempre questo: se io mi voglio sapere che cosa accade a Wall Street, leggo il Wall Street Journal. Se io voglio sapere che cosa ha detto Papa Francesco, ascolto Radio Vaticana. Non c'è molto altro, insomma, siamo abbastanza certi di questo.
Allora, fino adesso abbiamo visto quelli che sono gli effetti un po' distorsivi delle fake news. Cerchiamo di capire un po' quelle che sono le ragioni, e cioè perché nascono le fake news. Qual è il loro vero motivo? Il motivo che poi forse non tutti conoscono o che non vorrebbero conoscere, sarebbe meglio non conoscere in realtà.
Allora, intanto c'è un fatto politico proprio, cioè c'è qualcuno che trae un vantaggio politico dalla diffusione di queste fake news. Ma accanto a questo vantaggio politico, che chiaramente è più difficile, in alcuni casi è più sfumato anche capire, nel caso delle elezioni di Trump è indiscutibile che ci siano stati, diciamo, riflessi da potenze straniere, i russi in primis, possiamo aggiungere un altro elemento, che è un elemento economico. Se noi due domani decidiamo di aprire un sito e questo sito lo appoggiamo in un paese estero dove, diciamo, la legislazione è un po' più permissiva, e lì dentro cominciamo a creare delle notizie che fanno il verso alla grammatica giornalistica, al modo con cui noi costruiamo i titoli, a come si scrive una notizia, ma le scriviamo, come dire, mantenendone, no, l'appeal, anzi rafforzando l'appeal, perché poi ciò che è falso, ciò che è strillato, come i titoli che tu hai letto in apertura della nostra chiacchierata, ecco, queste notizie generano traffico, generano attenzione, generano condivisione sui social network, vengono condivise, provocano delle reazioni, quindi portano delle persone sul sito che io e te abbiamo costituito, e se noi ci mettiamo della pubblicità online su quel sito, noi portiamo a casa dei soldi, quindi c'è un interesse banalmente economico, diciamo,
cioè, insomma,
così.
Le notizie false servono a fare soldi, di qui si potrebbe lanciare un primo appello a chi ci ascolta: se navigate su internet e vedete una notizia con la quale vi trovate eccessivamente d'accordo, perché nessuno l'ha mai detta in quel modo ed è esattamente come la pensate voi, non ci cliccate sopra, perché arricchite qualcuno.
Sicuramente, cioè, se c'è, voglio dire, un titolo fin troppo strillato, facciamo attenzione, no? C'è il direttore di BuzzFeed, che è uno dei siti più visti al mondo di contenuti e notizie, che dice: le fake news in futuro diventeranno sempre più sofisticate e ambigue. Sarà facile creare video di qualcuno che dice qualcosa che non ha mai detto. Quindi la nostra abilità dobbiamo farla salire, perché non solo i testi, non solo i titoli, avremo video, avremo foto false.
E qui si entra in un ambito che è sempre più pericoloso, di qui la necessità di una regolamentazione. Alla fine ci si sveglia e si dice: beh, no, attenzione, qualcuno deve mettere un freno a questa situazione. Solo che mettere un freno a questa situazione è quasi impossibile.
Per come la vedo io è molto difficile. C'è il codice penale, il codice penale sta lì, però il problema è che molto spesso questi siti non stanno, per esempio, in Italia, e questo è un primo fatto. E quindi a chi ci si è rivolti? Ai grandi disintermediatori, cioè ai motori di ricerca, ai social network. Solo che questi non sono dei soggetti, diciamo così, che che hanno nel cuore delle loro imprese degli esseri umani. È centrale, per esempio, in Google come in Facebook, la funzione dell'algoritmo, che in un caso è la funzione che regola ciò che noi vediamo quando facciamo una ricerca, nel caso del motore di ricerca, e nell'altro caso è la funzione dell'algoritmo che ci presenta, no, il nostro Facebook, quello che vediamo nel nostro Facebook. E sia in Google che in Facebook è l'algoritmo che conta, prima ancora delle persone. Laddove invece, di fronte alla notizia falsa, chi può capire se una notizia sia falsa o meno è un essere umano, è nostro compito. E allora, o domani i grandi disintermediatori, le grandi piattaforme assumono migliaia di giornalisti,
che
migliaia di persone,
che sarebbe auspicabile per la categoria, diciamo, dei giornalisti,
una buona notizia questa, sì, ma mi sembra piuttosto
una fake news
difficile, esatto. E queste persone verificano le notizie, oppure lasciar fare questo compito a un robot, a una macchina, a un algoritmo, è piuttosto complicato.
E difatti si tende poi a tornare, diciamo, all'origine della storia, e si affida al lettore il compito di segnalare ciò che sembra o si ritiene una fake news, sperando che il lettore che segnala la fake news abbia fatto una serie di procedimenti di accertamento, no? Quindi si sia andato a informare, abbia fatto un fact checking, quello che nel gergo giornalistico. Non è detto che però avvenga, quindi si potrebbe scatenare una guerra di segnalazioni per smentire notizie vere, ad esempio.
Io penso che sia esattamente come dici tu, cioè se noi affidiamo il fact checking a tutti, alla saggezza della folla, diciamo così, è complicato ottenere, diciamo, dei risultati che siano dei risultati veritieri, perché se io non sono d'accordo con una cosa che tu dici, anche se questa è vera, magari la segnalo. Siamo in un universo che è l'universo digitale, nel quale questo è un rischio che dobbiamo correre. Semmai, come dicevo prima, ricade su di noi, no? L'onere di informarci, cercando di capire se quello che stiamo leggendo può essere vero oppure falsato, diciamo così, creato in maniera artificiale e in maniera falsa. Però l'altro corno, diciamo così, di questo ragionamento è la credibilità dei giornali, che devono riguadagnarla, e secondo me devono riguadagnarla in fretta.